Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Storie di periferie. Andiamo a cercare ai bordi estremi e meno visibili delle professioni, dei mestieri, delle storie personali, ciò che non solitamente viene raccontato e messo in evidenza. Per fotografare dunque aspetti inediti della professione dello storico, del testimone della realtà nostra, dei tempi presenti e anche dei tempi passati, è tornato a trovarci il professor Franco Cardini. Bentornato, professore.
Grazie, bentrovati.
Allora, intanto la vocazione dello storico è una professione che deve avere il centro come obiettivo, il centro dei fatti da noi vissuti, anche se nella prospettiva del passato, e tuttavia ha bisogno di una gran quantità di lavoro nascosto, sotterraneo, periferico.
Beh sì, in effetti, fra l'altro, il centro, uno storico, cioè uno che fa il professore di storia, l'insegnante di storia e che studia anche alcuni periodi storici, fra l'altro li studia sulla base di una sua vocazione, interesse, qualche volta addirittura arbitrio, perché occuparsi, che so io, del Novecento invece che del Quattrocento, invece che del Cinquecento avanti Cristo, perché privilegiare l'economia oppure privilegiare invece la religione. Siamo obbligati a correggere un po' il tiro rispetto ai nostri gusti, oppure al contrario, perché può succedere anche questo, ci vediamo obbligati a seguire i nostri gusti fino in fondo, perché contrariamente a quello che noi, i nostri maestri, i nostri colleghi pensavamo del nostro mestiere, ci accorgiamo che in realtà i nostri impulsi, magari anche impulsi nascosti, impulsi impliciti, non dico impulsi inconfessabili, questo no, ma insomma i nostri impulsi profondi corrispondevano a un interesse generale per il quale, a vedere il quale, tutto sommato non eravamo preparati. A volte psichicamente si giunge per intuizione a capire molto bene cose che, quando le vogliamo razionalizzare, richiedono anni e anni di fatica. Io ho sempre amato molto la fuga verso l'altrove, cioè l'altrove poteva essere l'estrema antichità o la diversità, le culture diverse dalle mie.
Allora, per esempio le lingue, quante lingue ha studiato, professor Cardini?
Una infinità, perché sono molto curioso. Se poi si passa alla domanda più insidiosa, ma lei quante pensa
ne parla
di conoscere?
Bene.
E allora parlarle
no,
bene
non
poi
ci importa. Quante ne ha studiate?
Di studiare ne ho studiate molte, direi 7-8.
Non vorrei dire la seduce di più nello studio di una lingua aliena, ma che cosa la stupisce di più, cosa la, anche sconcertandola, cosa ha scoperto, ecco, nell'approcciare tutti questi linguaggi diversi?
Ho scoperto una stessa cosa si può dire in infiniti modi diversi, però è vero anche il reciproco, che ci sono infiniti modi per dire una cosa sola. E questo fatto è letterariamente, anche filosoficamente, ma anche umanamente una miniera di possibili risorse. Non so, per esempio, io sono sempre stato affascinato da quel giochetto nel quale era maestro Freud, proporre le associazioni di idee, perché le associazioni di idee fanno venire fuori dei panorami che sono apparentemente fra i più strani, bislacchi, impossibili, improponibili, mentre viceversa a volte si trova una armoniosa simmetria e anche molte, molte verità sostanziali all'interno di questo gioco, così come è molto interessante il rapporto fra le forme della parola e i significati della parola.
Al di là di questi divertimenti, appunto, che incantano lo studioso e anche noi,
sì,
persone
che poi
comuni.
Servono a divertire, appunto.
Certo, anche, però, sì, sulla, anche con l'ottica freudiana, come ha detto lei.
Al di là di quello, le somiglianze dei
degli
differenti
idiomi.
Periodi storici, come dei diversi idiomi, sono molto affascinanti.
Sono una fonte
e sono
infinita.
Anche qualificanti. È molto interessante quest'idea sottostante a gran parte del pubblico che la storia si debba ripetere.
Beh, è un'idea che ci viene da
È un'idea che ci
Vico,
viene molto da lontano,
da
cioè da Vico, dall'Eterno Ritorno, dalla Grecia, eccetera.
Certo.
D'altra parte, però, noi abbiamo adottato, e fino alla diffusione del cristianesimo, un'altra idea, non più l'idea del tempo come cerchio e quindi tutto ritorna, ma l'idea del tempo come freccia. E allora ci viene il sospetto che in fondo il cerchio, come spiegazione, diciamo così,
è
figurata geometrica del tempo che torna, l'Eterno Ritorno, Nietzsche, eccetera, non ci piace, ci affascina, ma tendiamo oggi a metterlo da parte. D'altra parte, la freccia del tempo è troppo rigorosamente innovativa, lascia da parte una quantità di somiglianze, allora ci viene quasi l'idea che tutto sommato il tempo lo si potrebbe raffigurare non come un cerchio, né come una freccia, ma forse come una spirale.
È quella che stiamo che sto disegnando.
La spirale è un motivo labirintico, ma è uno dei motivi fondamentali non solo dell'immaginario umano, ma anche delle forme che si creano.
Beh,
che si creano in natura.
Beh, forse, mi scusi professore, la spirale è la perfetta fusione tra il cerchio concentrico,
sì,
dell'Eterno Ritorno,
sì,
e appunto la direzionalità della freccia.
È un tempo che non torna mai,
ma che in qualche modo
come
sì,
prima, però ma in qualche modo richiama a situazioni precedenti.
Potremmo definire, mi scusi, la spirale come la periferia di se stessa, una periferia eternamente, cioè un cerchio che si replica in infinite periferie.
Sì, perché in fondo i cerchi concentrici sono molto belli, specialmente cerchi sull'acqua, anche quelli che si fanno buttando un sasso.
La voce che sentite è quella del professor Franco Cardini, storico. Lui nasce come medievalista, anzi come esperto di crociate, vero? Quindi ha studiato un'epoca storica molto vicina a quella che molti che oggi lo interpellano vorrebbero vedere simile, analoga alla nostra.
Sì, è una,
no,
delle domande che mi fanno più spesso,
ecco.
ma si fanno nuove crociate, oppure al contrario, domanda travestita da, o meglio, affermazione travestita
da domanda,
ma non sarebbe bene fare delle nuove crociate come si faceva una volta contro quelli là? E allora uno chiede, ma scusi, chi sono quelli là? Dice,
forse,
ma insomma, i musulmani, per esempio. Ma lei è sicuro che i musulmani nel passato avessero lo stesso statuto di contiguità o di estraneità che hanno oggi? Insomma, no, per esempio, c'è una differenza fondamentale. La cultura musulmana fino nei suoi vari aspetti, il mondo arabo, ma anche il mondo spagnolo, il mondo turco, il mondo persiano, il mondo indiano, era una cultura molto più raffinata, non diciamo evoluta, ma raffinata e avanzata della nostra. Questo
forse
è un elemento che non
inclusiva, no? Forse anche inclusiva.
Anche
cioè
inclusiva, che sottintendeva il dialogo e induceva al dialogo. Per cui
Francesco il Sultano. Una fotografia di secoli passati,
sì,
che non ci corrisponde più tanto,
no,
purtroppo.
Però
oggi,
il bello che Francesco il Sultano erano nel loro dialogare fra due persone molto diverse, ma erano due modi che erano molto più concreti e vicini alla realtà di quelli che noi ci immaginiamo. Cioè, il modo più superficiale, che ha lasciato meno tracce, di mettersi in contatto fra cristiani e musulmani al tempo di San Francesco e del Sultano era la crociata. c'era una consapevolezza di avere una radice comune, perché il Dio di Israele è anche il Dio dei cristiani, è anche il Dio di Muhammad, è il Dio dei musulmani, quindi lo stesso.
Questi sono gli orizzonti dell'altrove, come li ha definiti il professor Cardini, che si aprono cercando di indagare le periferie strumentali dello storico, cioè tutto quello che non emerge troppo, diciamo, del suo lavoro. Mi rimane la curiosità di sapere in media quante ore dedica alla lettura in un giorno uno storico come Cardini.
Questo lo dovrei vederlo io per primo nei tempi lunghi, perché
utilizzando
ci sono,
magari viaggi in treno, no, si sposta molto,
sì,
professor Cardini.
Però lo dico con grande dispiacere, ci sono dei giorni e giorni in cui io non apro un libro.
Sì,
magari magari i libri si accumulano sulla scrivania, poi si debbono anche leggere, poi io sono uno che francamente non recensisce un libro se non l'ha letto, e le recensioni li devo fare.
Legge di preferenza di mattina o di sera? Cioè, ha bisogno della luce del sole o del silenzio, della tenerezza,
direi,
della notte?
Quando posso leggo in qualunque momento, non c'è nulla di più bello di leggere un bel libro in un angolo fresco in un giardino d'estate, però certamente non si deve stare al sole, ecco, e possibilmente si deve avere anche qualche cosa da bere, eccetera eccetera, però è bello. Però io direi che sono, come tutti quelli che fanno il mio mestiere, un po' un animale notturno, e la notte d'altra parte è circondata di tentazioni. C'è la tentazione del
sonno.
La tentazione del sonno. Sì. Oggi ci sono anche tentazioni che, non so, Dante o Erasmo da Rotterdam o anche Wolfgang Amadeus Mozart non provavano. Per esempio la tentazione dell'evasione della fantasia attraverso il film. Quindi
certo.
Accendere la televisione. Uno si domanda, vabbè, io sto qui e debbo fare una certa cosa, nel frattempo magari stanno facendo un film che io vorrei rivedere da tanto tempo. Allora uno lo accende e cade evidentemente su filmacci, magari su roba di, non so, Alvaro Vitali, eccetera, eccetera, o Cocchi e Renato, e finisce magari vede anche quelli, perché magari per un certo, non del tutto, ma perdendoci qualche quarto d'ora, perché gli ricordano alcuni aspetti della sua gioventù, del passato, e in fondo siamo delle rice trasmittenti che lavorano di continuo, anche quando dormono, anche quando sognano, e quindi non siamo troppo padroni di noi stessi, bisogna disciplinarsi
parecchio.
Fortemente, una vodka aiuta di notte.
Un'altra periferia abbiamo frequentato, la notte dello studioso. Professore, avviandoci alla conclusione di questa nostra conversazione di necessità piena, frenetica di spunti, mi rimane la curiosità ancora di sapere se la sua immagine dell'uomo, se e quanto è cambiata studiando la spirale, come abbiamo detto, della nostra storia secolare, e se e quanto in questo ritratto dell'essere umano, dell'umanità tutta, l'hanno aiutata appunto le varie lingue che lei ha frequentato.
Beh, diversa senz'altro, però guardandomi anche all'indietro e con l'aiuto proprio del presente, cioè per esempio del pontificato di Francesco, c'è una cosa che mi si è chiarita col tempo, perché io mi sono spesso chiesto cos'è che dell'attualità, diciamo pure della modernità, che è il tempo mio, il tempo che mi riguarda, che cos'è che in fondo non mi soddisfa troppo. E questo credo di avere cominciato a mettere a punto una risposta, che non voglio dire definitiva, ma che è un po' più matura che non in passato, anche proprio grazie all'insegnamento di Papa Francesco. Però devo dire che lui mi ha confortato su una linea su cui io già mi trovavo, perché ho capito quello di cui diffido è quello che non mi piace nel mondo del mio Occidente, che è un mondo che io peraltro amo, che non disprezzo affatto, che non demonizzo, ci mancherebbe. Però c'è una forza dell'Occidente che io ritengo sia equivalente a un'intrinseca debolezza, ed è questa volontà di primeggiare individualmente, quello che va da quel complesso di cose di cui siamo tutti molto ammalati, noi esseri umani, ma noi occidentali in particolar modo perché abbiamo fondato una cultura su questo, il primato dell'io e la volontà di potenza dell'io, che si trasferisce in infinite forme, si va dal più rozzo egoismo al più raffinato egotismo, si va dal...
È per questo, professore, che lei nel suo blog francocardini.it, cardiniana in alcuni punti vengono definiti, i suoi cardiniana numero 1, cardiniana numero 150, eccetera, ha definito, tentando un bilancio del Giubileo della Misericordia, un trionfo questo giubileo, proprio perché forse ha spostato da una prospettiva laterale, periferica, di nuovo questo nostro egotismo.
Perché io in fondo credo che proprio il problema della misericordia tocca noi stessi, e ci tocca in particolare come occidentali, perché anche lì c'è una contraddizione profonda, perché la misericordia non è la compassione. La compassione è qualche cosa che nasce anche dalla consapevolezza della nostra debolezza. Cioè, in realtà nella compassione c'è sempre una forma di autoidentificazione, cioè la paura di avere, di finire poveri, ammalati, sconosciuti, esattamente come la persona di cui si ha compassione. Mentre invece la misericordia è un'altra cosa. Quando noi preghiamo Dio, non gli diciamo abbi compassione di noi, anche se glielo potremmo dire, perché il nostro è anche un Dio uomo, per cui è naturale che il Cristo crocifisso ci faccia anche compassione. Però noi a Dio non chiediamo compassione, chiediamo misericordia, e la misericordia immediatamente mette chi la esercita su un piano obiettivamente superiore, cioè chi esercita la misericordia si sente, magari temporaneamente, in grado di fare del bene a qualcun altro. Ora io trovo che questa, per esempio, fatta capire ai ragazzi nelle scuole, sarebbe una straordinaria lezione antibullista. Quando noi insistiamo su questo fatto, e ho sentito gli psicanalisti insistere, un bambino, un ragazzino fa del male, gode facendo il male a un piccolo animale, o a un altro bambino, a un altro ragazzino, perché così si sente Dio. Ma Dio è il Padre, Dio è infinitamente buono. Bisognerebbe insegnare ai ragazzi forti, o che si credano tale, a essere sul serio Dio per gli altri, nel senso dell'aiutarli, nel senso del sollevarli. E questo sarebbe, e questa è la misericordia. Se due fanno una lotta, anche una lotta all'ultimo sangue, e quello che soccombe e che chiede di essere risparmiato non chiede compassione, chiede misericordia, e Kyrie eleison vuol dire questo: Signore, abbi misericordia di noi, perché noi siamo deboli e solo tu sei forte. E questo è un insegnamento, il mettere la propria forza consapevolmente tale, della quale si può anche andare orgogliosi, perché no, ma metterla a servizio degli altri. Questo sarebbe un insegnamento che, se si riuscisse a farlo passare efficacemente ai giovanissimi, per esempio, nell'immediato servirebbe a guarire una piaga che sta diventando una piaga un po' purulenta, soprattutto nella scuola.
Questa appunto del bullismo.
Questa cosa è bullismo, eccetera.
Nella spirale che abbiamo tracciato, dove sono tra gli ultimi spunti della cardiniana, cioè di questo blog di Franco Cardini, dove mettiamo il neoeletto presidente degli Stati Uniti Trump e il da poco scomparso
scomparso dalle scene
il da poco scomparso leader cubano Fidel Castro.
Dunque,
dove li mettiamo nella spirale in fondo? E poi questa spirale ci fa venire in mente anche l'inferno dantesco.
Io non mi voglio
facciamo giudizi,
non mi voglio nascondere dietro a un dito. So benissimo che Fidel Castro ha avuto grosse responsabilità, che ha commesso degli errori, ha commesso anche dei crimini, del resto lo ha più volte nell'ultima parte della sua esistenza ammesso anche lui. Però io devo dire che Fidel Castro ha un posto, ha un ruolo nella storia del Novecento, perché ha toccato un problema fondamentale che poi non sia riuscito lui, come uomo di Stato, come statista, non sia riuscito a risolverlo del tutto, ma la necessità che la miseria sia sconfitta negli esseri umani, non tanto perché è la privazione di beni, perché è il contrario della ricchezza, quanto perché è una condizione non dignitosa. Questo è
un merito,
anche perché era un motivo forte della rivoluzione cubana ed era, corrispondeva anche a degli slogan molto efficaci: la dignità umana è superiore a qualunque altra cosa, anche alla stessa sopravvivenza. Quindi è un valore del quale per il quale si deve combattere, ed era una bella risposta al principio del presidente Wilson, nel quale all'inizio del secolo scorso aveva parlato delle quattro libertà: libertà di parola, libertà di pensiero, ma anche libertà dalla paura, libertà dal bisogno. E questo pur in una società estremamente austera, fino al limite della povertà. La povertà non è miseria, è un'altra cosa.
Certo.
Però la società cubana ha dimostrato nelle cose essenziali, che a noi sembrano nulla, perché noi in un modo più o meno imperfetto ce le abbiamo, una certa sicurezza nel campo della sanità, polemizziamo continuamente, ma comunque
certo,
qualche pezzo di welfare state ci è rimasto,
c'è
la sicurezza dell'istruzione, quindi di una promozione che nasce dall'impegno che tutta la società mette affinché i suoi singoli membri imparino qualche cosa di più. E in questo la società cubana negli ultimi 50 anni sotto Fidel Castro ha fatto dei progressi straordinari, le migliori scuole,
per
le migliori
in America,
ospedali del mondo.
Sì, per rimanere in America, in questa grandissima e lussuosa periferia,
ma
Trump, rispetto a noi, ben inteso.
Trump fino a oggi è un multimilionario che ha prospettato ad altri multimilionari o comunque ricchi delle possibilità che sono negli orizzonti dei ricchi: l'arricchirsi sempre di più e pagare sempre meno tasse, cioè contribuire sempre meno al benessere degli altri, perché questo significa.
Ok, torniamo a quella grettezza che abbiamo evocato prima, insomma, molto familiare nei
D'altra parte
nostri.
Mi sembra che il presidente Trump si metta di per se stesso in una condizione storicamente molto fragile quando pretende da un lato di far finire una nuova guerra fredda incipiente con la Russia, proponendo un accordo con la Russia, e dall'altro proponendo invece, soprattutto nella politica vicino orientale, di schiacciare tutti quelli che ai quali la Russia guarda come alleati. Quindi ci vedo in questa una contraddittorietà e una contraddizione che francamente mi preoccupa un po', anche visto il ruolo che il presidente Trump obiettivamente ha nel mondo di oggi. Se fosse il presidente del Bangladesh me ne preoccuperei meno, ecco.
Il professor Cardini d'inverno si vede spesso girare con una sciarpa rossa. Mi dice qual è il suo colore?
Sono molto incerto, perché a me piacciono molto i colori, piace moltissimo il bianco, piace moltissimo l'azzurro, mi piace moltissimo anche il rosso. Credo di usare la sciarpa rossa però principalmente perché è un regalo a cui tengo molto, di una persona alla quale tengo molto, e non nascondo che lei me l'ha scelta sulla base di quelle che sono le sue ferme convinzioni politiche. Ma io direi che il rosso mi piace molto perché è un colore cromaticamente affascinante, estremamente eccitante, senza dubbio è uno dei più bei colori al mondo, e su questo credo che siamo tutti d'accordo.
Il professor Cardini si sente più al centro o nella periferia di qualcosa?
No, io sono decisamente periferico, mi piacciono molto i centri, però nello stesso tempo, siccome cerco sempre il diverso, l'altra faccia della luna, eccetera, l'altrove, allora mettendosi da una parte le cose si vedono meglio. Certo, però, come dicono sempre gli americani, quando poi uno si vuol divertire va downtown, va nel centro, ma ogni tanto bisogna andarci, insomma.
Grazie infinita, professor Franco Cardini, per aver di nuovo raccontato la sua storia di studioso, di interprete della nostra realtà presente, anche e soprattutto attraverso lo studio di quella passata, al centro dei fatti, al centro della storia, attraverso anche e soprattutto le sue periferie, i suoi sguardi laterali. Buon lavoro, professore.
Grazie, cari buon amici, lavoro anche a voi.
Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.